Un saluto sereno di a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, sono molto felice di incontrare a quattro occhi un'autorevolissima giornalista molto rigorosa, un'esperta di politica internazionale, una scrittrice, la conduttrice ormai dal 2008 di un programma seguitissimo sulla 7 che è 8 e mezzo, sud tirolese, nel suo passaporto c'è scritto Dietlinde, ma noi la conosciamo tutti e la amiamo come Lilli Gruber. Ciao Lilli, benvenuta, come stai?
Ciao, sto bene, grazie. Sono qui nella fantastica Padova e quindi sono molto contenta perché se è Veneto, se è un po' casa mia, no? Un pochino.
Tesissimo inganno, il tuo nuovo libro per Rizzoli è il terzo dedicato alla trilogia della tua famiglia, tra narrativa, fiction e anche inchiesta, che ci proietta veramente negli anni 50 e 60, nella tua infanzia in Sud Tirolo sotto le bombe.
Allora, Inganno è il terzo della saga familiare e racconta un periodo cruciale non solo per il Sud Tirolo ma anche per l'Italia e, come vedrete se lo leggete, anche per il resto dell'Europa, che è quello dei dinamitardi, delle bombe in Sud Tirolo, quindi fine anni 50, fine anni 60. Io all'inizio degli anni 60 con la famiglia mi ero trasferita per qualche anno a Verona, e per quello che al Veneto sono molto legata, e quindi ho seguito ogni tanto le accesissime discussioni nella mia famiglia quando andavamo a trovare la nonna in Alto Adige su questi dinamitardi. Erano terroristi o erano combattenti per la libertà? Allora, siccome è una storia molto complessa, questa volta ho utilizzato più la fiction. Infatti c'è la storia di questi tre ragazzi, lei, Clara, una giovane donna molto determinata, molto anche emancipata, molto vogliosa di potere. Poi c'è la storia d'amore con Peter, poi c'è Max che è omosessuale, insomma, ed è la storia anche della radicalizzazione di questi giovani e di tanti altri giovani. Ma è un libro anche molto attuale.
Clara, con la K, come tu hai giustamente già precisato, è una delle quattro protagoniste, dei quattro protagonisti, lei è la protagonista femminile principale, una donna che ama il potere, una donna molto determinata, che studia, rischia.
È una donna che rischia, è una donna che è molto curiosa, vuole sapere e vuole non essere una pedina in mano ad altri, ma vuole essere lei il giocatore. E quindi, siccome è figlia di un ricco commerciante che però lavora per i servizi segreti americani, la CIA, è addentro a tante questioni. E però c'è questo amore con questo Peter che farà una fine che non vi posso dire. Quindi diciamo che per raccontare storie complesse io ho cercato di ricorrere molto appunto alla narrativa, alla fiction, insieme al reportage, alle interviste dei pochi testimoni ancora viventi, di quelli che appunto hanno combattuto il Sud Tirolo in quegli anni, hanno messo le bombe, hanno fatto saltare tralicci. È stato un periodo difficilissimo per tutti, in primis per lo Stato italiano, che per la prima volta nella storia della Repubblica italiana si è dovuto confrontare con il fenomeno del terrorismo. E quindi cosa è successo? È successo che il Sud Tirolo è stato praticamente militarizzato, ma come racconto nel libro e spiego nel libro, che è pieno anche di documenti, alcuni non ancora pubblicati, di servizi segreti, del Ministero dell'Interno, dei Carabinieri, della Polizia. C'è una vastità di documenti che ci raccontano di dentro quel periodo, e quindi emerge che gli americani erano molto interessati all'Alto Adige in quegli anni, perché non dimentichiamoci che erano gli anni della Guerra Fredda, e quindi il Brennero, il suo confine, diventava cruciale, perché l'Occidente era convinto che da lì sarebbe passata l'invasione dei sovietici. Quindi è stata militarizzata con l'interesse di tutti la zona dell'Alto Adige, anche perché lì sono state poi aperte delle basi militari. Gli americani hanno nascosto anche delle munizioni nucleari e si preparava una specie di Hiroshima delle Alpi. Quindi insomma un periodo che, dopo tanti anni di cui adesso sappiamo le trame anche più oscure, le manipolazioni, gli inganni appunto, e si scoprirà anche che l'Alto Adige è stato il laboratorio per la futura strategia della tensione che poi ha insanguinato l'Italia per tanti anni.
Ieri quelle bombe, oggi altre bombe, parliamo di terrorismo internazionale che insomma apre scenari apocalittici. Apparentemente sembra che purtroppo non sia cambiato nulla.
No, diciamo che il terrorismo che dal 2001, dall'attacco delle Torri Gemelle di New York, stiamo analizzando e stiamo fronteggiando, c'è naturalmente un abisso, insomma. Ma diciamo quello che resta sempre uguale è l'infiltrazione di tutti i fenomeni da parte dei servizi segreti. Quello che resta uguale è la necessità del potere di manipolare le informazioni, di ingannare i cittadini e di non far emergere la verità, perché le verità che troviamo dietro le quinte di tutti questi fenomeni sono praticamente sempre inconfessabili e le scopriamo sempre molti molti anni dopo. Allora, siccome siamo in un'epoca di cosiddette fake news e ci vengono raccontate un sacco di cose, un sacco di baggianate anche oggi, le cittadine e i cittadini dovrebbero essere molto attenti, soprattutto in un'epoca in cui le informazioni e pseudoinformazioni circolano a una velocità supersonica grazie alle nuove tecnologie, ai social, a internet.
La tua passione per la politica non si è mai affievolita, anche dopo averla masticata direttamente?
Allora, io sono stata europarlamentare, ci tengo anche a dire che siccome mi sono dimessa 6 mesi prima, perché avevo già deciso di tornare al giornalismo e mi era arrivata questa offerta della Sette nel 2008, ho però rinunciato alla pensione. Questo ci tengo a dirlo perché io l'ho fatto nel 2008 in un'epoca, diciamo, non sospetta, dove l'anticasta, l'antipolitica non era ancora, però lo ritenevo giusto perché non ho ultimato il mandato di 5 anni, me ne sono andata 6 mesi prima. Diciamo che l'interesse per la politica rimane molto alto, per la politica italiana, per la politica europea e per la politica internazionale, perché con la globalizzazione sono cambiate tante cose, ma soprattutto, oltre a tutte le questioni di commerci e alle questioni economiche, che naturalmente sono cruciali, è cambiato anche il nostro modo di guardare al resto del mondo dell'Europa. Io avrei potuto fare solo la parlamentare europea in politica, perché io all'Europa credo ancora anche oggi, nonostante la necessità di tante riparazioni della complessa costruzione europea, ma penso che dobbiamo volerle un po' di bene a questa Europa che è stata costruita sulle macerie di 2 guerre mondiali. Ecco, ricordiamoci che i sovranismi, i nazionalismi hanno portato alle peggiori tragedie del Novecento.
10 anni, sei padrone di casa, 8 e mezzo sulla 7, lo dicevamo. Devo dire, una grande indipendenza, ma soprattutto questa autorevolezza ti dà anche la possibilità che gli ospiti vengano volentieri da te.
Ma insomma, non tutti, per alcuni devo aspettare, non è così semplice, perché 8 e mezzo è uno spazio considerato molto autorevole e anche con molti molti spettatori, perché abbiamo una media di 1.700.000, 1.800.000 spettatori a sera e siamo quindi il programma di informazione e di approfondimento che ha più spettatori nella TV italiana. Quindi da una parte chi ha qualcosa da dire vuole venirlo a dire a 8 e mezzo, dall'altra però io cerco di fare la giornalista e quindi non possiamo e non vogliamo risparmiare nessuna domanda, e come sappiamo non tutti i politici amano le domande.
Tra le fedelissime del programma c'è a casa anche tua mamma Erlinda, che ha 91 anni ed è un'appassionata di politica e critica anche i tuoi ospiti a volte.
Sì, lei mi chiama ogni tanto dopo il programma e mi commenta gli ospiti, mi dice quelli che le sono piaciuti, non piaciuti. Sì, la mia mamma Erlinde, che è una donna straordinaria e che insieme a mio padre mi ha insegnato una cosa fondamentale, quella di, e torniamo a inganno, al libro e agli anni 60, quando in Alto Adige scoppiavano le bombe e quindi il nazionalismo sudtirolese dell'etnia di lingua tedesca era molto molto nazionalista. I miei genitori ci hanno sempre detto: non ascoltate queste sciocchezze, voi dovete sapere da dove venite, dovete sapere dove sono le vostre radici, e le mie chiaramente sono in Sudtirolo, ma questo vi deve servire per poter andare poi fuori nel mondo. E quindi i miei genitori erano molto aperti, mia madre una donna molto emancipata per i suoi tempi, e continua a seguire 8 e mezzo ed è molto curiosa e molto interessata alla politica.
Dal 1988 inviata di politica internazionale, ti manca un po' il tuo ruolo sul campo di inviata a volte?
Beh sì, naturalmente avendolo fatto per tanti anni e essendo io anche convinta che certe realtà si capiscono molto meglio e in modo molto diverso se si va sul campo, perché insomma il buon giornalismo continua a essere fatto di buone scarpe e di tanta buona salute, perché bisogna andare nei luoghi. Però certo mi manca, ma allo stesso tempo dico anche che ho in mano uno spazio straordinario tutte le sere, quindi una grossa responsabilità ma anche grandi opportunità. E poi nella vita non si può avere tutto, no?
Prima donna giornalista a condurre un TG serale, e poi insomma la tua conduzione, la tua posizione a tre quarti anziché frontale, so che è stata anche trattata con dei saggi. È un primato questo di essere stata la prima donna in un TG serale di cui vai molto orgogliosa?
Beh, sono stata la prima donna a condurre un telegiornale di prima serata, il cosiddetto prime time. Parliamo, aiuto aiuto, del 1987, e l'Italia era molto diversa da oggi. Era un'Italia molto conservatrice, molto tradizionalista, naturalmente un po', forse anche troppo lo è ancora oggi, ma certo è stata una sfida ed è stata, sì, sono orgogliosa di avere aperto la strada poi a tante altre donne che per fortuna oggi sono non solo visibili dal piccolo schermo perché conducono telegiornali, trasmissioni, ma cominciano ad entrare anche nelle stanze dei bottoni, perché noi donne dobbiamo rivendicare per noi ruoli decisionali, perché ne abbiamo le capacità e perché il futuro del mondo è nelle mani delle donne.
Che bello. Senti, c'eri tu nel TG2 nel 1989, la notte del 9 novembre, come inviata quando crollò il muro di Berlino. Nessuno se l'aspettava, insomma, la fine della guerra fredda è un episodio che cambiò davvero la storia del mondo.
Beh, è stata la fine del mondo contrapposto in due blocchi, Stati Uniti, Occidente, Unione Sovietica e tutto il blocco dell'Est. Certo, è cambiato il mondo, e diciamo che abbiamo forse pensato dopo l'89 che sarebbe stato facile ricostruire un nuovo ordine mondiale nel nome della grande vittoria della democrazia. È invece stato molto più complesso, si sono inserite tante dinamiche, e direi che ancora oggi stiamo combattendo per avere un ordine mondiale equilibrato. Non direi che siamo molto equilibrati oggi.
Donna di frontiera con due culture, bilingua, so che comunque a Verona ti guardavano un po' come un'aliena, tu non parlavi nemmeno l'italiano all'epoca.
No, io ho parlato il tedesco fino a 5 anni, parlavo solo il tedesco, e poi ho cominciato a impararlo, perché i bambini per fortuna imparano rapidamente una seconda lingua, poi ne ho imparata una terza, una quarta, e quindi sono diventata una cittadina europea.
Ultime due cose, eri sempre refrattaria al matrimonio, ma insomma dal 2000 è arrivato Jacques Chamlot, tuo marito giornalista francese, vi siete conosciuti a Baghdad sotto le bombe, aiuta a essere giornalisti perché crea più complicità?
Beh, sicuramente abbiamo tanti interessi in comune, anche il fatto di sapere che cosa significa fare il giornalista, l'inviato di guerra, fare questo mestiere che spesso è anche molto faticoso e anche rischioso, aiuta a capirsi meglio. Ma poi per reggere nel lungo periodo, come in tutte le cose, nell'amore ci vuole un grande amore e poi ci vuole anche un grande lavoro.
Molti tuoi colleghi navigati sconsigliano di fare questo mestiere. Tu a chi consiglieresti davvero oggi di fare il giornalista?
Ma chiunque sia curioso e abbia voglia di raccontare realtà complesse che vanno tradotte e raccontate in modo semplice, chiaro, intellettualmente onesto a una platea più ampia. Ma bisogna avere la schiena dritta e bisogna essere molto tenaci.
Grazie veramente di cuore a Lily Gruber.
Grazie a voi. A Stella FM, ciao da Lily Gruber.